Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Ed è venerdì. Non mi rompete i coglioni.
Oh,
eccoci qui. Buon pomeriggio, Marco.
Bene, bene. Buon pomeriggio, Stefano. Buon pomeriggio, ben trovato questo venerdì.
Che
venerdì è sempre bello. Io, mi piace sempre perché c'è il fine settimana conclude poi
e
c'è
precede
tutte,
soprattutto
tutte
poi,
le partite che arrivano, esatto. E quindi le ultime
che saranno tre giornate, perché non ci facciamo mancare niente, caro Marco. Sabato, domenica e lunedì.
Ma se può giocare pure il 25, c'è una partita da mettere pure il 25, non so. Non so, chiediamo.
Incredibile.
Io chiederei alla Lega: c'è una partita che potete mettere il 25?
Ma tra l'altro l'hanno già stabilito, no? Gli orari. Inter Roma, ho letto 18 ore 18 sabato.
Certo.
La Viola quando gioca?
Aspetta che tu mi fai domande.
Perché la Fiorentina pure, sono le uniche due superstiti in Europa, insomma, alla fine. E c'è una notizia, caro Marco, c'è una notizia.
L'Inter gioca all'inizio.
Quinto posto. Varrà soltanto per l'Europa League, ecco, questo è ufficiale, no? Aritmetico.
Mentre tu mi chiedevi della Fiorentina, gioca domenica alle 15 Fiorentina-Empoli, e questa è la 34esima giornata.
34esima giornata.
Va bene, ci sono tutti? Li andiamo a presentare? Gli diamo il buon pomeriggio? Cominciamo dal direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao,
Nick.
Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Ti sento abbacchiato, Nick, come mai? Un saluto abbacchiato. Fiorentina è andata avanti, è caduto subito. Vabbè. Daniele Garbo c'è. Daniele, buon pomeriggio.
Ciao Daniele.
Sono, buon pomeriggio a voi, ragazzi.
Ti sento bello pimpante a te. Vediamo come sta.
Sono in partenza.
Sei in partenza? Dove vai? Scusa.
Domani vado a Padova per un mesetto.
Ah, ti grande trasferisci Padova. A Padova.
Grande, portaci grande. Qualcosa, Daniele. Guarda.
Quando ritorni, va bene.
La benedizione di
Sant'Antonio. Sì, mi sembra tanto.
Ci sei, Daniele?
Io me la prendo, e come?
Ci sono.
No, ti avviso soltanto che Ceccarini è a meno 6 da te, quindi campionato riaperto.
Riaperto.
C'è ancora tanta strada, attenzione.
Assolutamente sì.
Guardati le spalle. Allora, Massimo Bonanni.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Stefano.
Ciao bello, Stefano.
Ciao.
Ecco. È bello che parte oggi, eh?
Senti che musichetta che a me è arrivata. Senti, senti.
Io non c'entro niente, Massimo. Questa è tutta opera.
È dedicata
della...
a te, Massimo. È buona Pasqua, opera... tanti auguri. Ti voglio bene, con affetto.
Grazie, grazie ragazzi. Anche io vi voglio bene. Grazie.
Ma c'è Nick? L'abbiamo ripreso? O non c'è più? Lo stai riprendendo? E che gli è successo? Ho detto una cosa a te.
Sì, l'hai...
L'ho subito fulminato all'inizio. Una roba incredibile. Va bene, vediamo se lo riusciamo a recuperare. Vabbè. Al super direttore di tutto mercato web, Nicolò Ceccarini, tra poco con noi. Allora, io faccio... c'è Nick? Oh, Nick, ci sei?
Ero finito dentro un pozzo.
Meno male che ti sei salvato, perché insomma ci hai messo un po' di paura, ecco.
Due volte che cerco di parlare, due volte finisco nel pozzo, quindi alla fine ora sono riuscito a risalire.
No, Bonanni era preoccupato, ha detto il direttore.
Se è direttore, come si fa?
Io e Bonanni abbiamo un grande futuro insieme, l'ostia mare ci vedrà protagonisti nei prossimi anni. Io come ufficio stampa e lui come, diciamo, factotum quando De Rossi tornerà ad allenare.
Va bene,
il patron vuol fare la scalata.
Va bene, benissimo. Senti, facciamo così, cronologicamente partiamo prima dalla Fiorentina di ieri, che ha ottenuto questa qualificazione. Nick, però insomma, ci ha pensato Ken come al solito, che possiamo... Ho letto un pezzo oggi di Polverosi che mi è piaciuto, ha fatto un po' un paragone Ken alla Martinez come trascinatore, cioè è stato decisivo, no? Come è stato,
ha fatto anche secondo me un grandissimo gol, perché
molto
gol
bello, mamma mia,
molto
mamma
bello, è andato a piazzare la palla, poi è partito bene anche con il tempo giusto, perché lì è un attimo, è mezzo secondo, diciamo così, prima sei fuori gioco, quindi è stato molto bravo nella partenza dell'azione. Ma io guarda, credo che la Fiorentina fosse superiore al Serie prima ancora di giocare questa partita, sia all'andata che al ritorno, quindi alla fine che abbia superato il turno per me non è una sorpresa. Non ti voglio dire nemmeno che è un atto dovuto, perché quando siamo di fronte a un quarto di finale di una Coppa non si deve dare nulla per scontato, ne sa qualcosa anche la Lazio, no? Che comunque ha avuto questo risultato negativo nel doppio confronto contro il Bodo Glimt. Però ancora una volta la Fiorentina ha rischiato, diciamo le cose come stanno, e non puoi passare in vantaggio e poi finire 2-1, no, non ci siamo su queste cose qua, perché col Celje se la puoi riaggiustare, col Betis Siviglia barra Chelsea, poi sono dolori. Quindi io sono contento del risultato, perché è un risultato importante. Purtroppo non avremo la quinta squadra in Champions, questo diciamo è secondo me l'elemento che emerge dopo questa tornata europea, e questo un po' mi dispiace, perché purtroppo potevamo fare qualcosa almeno, ma non mi riferisco alla Lazio, io parlo in generale alle squadre che abbiamo perso un po' per strada. E la Fiorentina è questa, è una squadra che non è ancora molto matura su alcune situazioni, e un po' mi lascia pensare, perché è il terzo anno che fa la Conference. È vero che è cambiato l'allenatore, però comunque sia questa una squadra che comunque è già il terzo anno consecutivo che arriva a una semifinale di Conference, due finali, una semifinale. E pensavo che insomma fosse un po' più brava nel gestire certe cose, anche perché dal punto di vista qualitativo la Fiorentina è molto, ora forse molto no, però diciamo è più forte rispetto allo scorso anno. Basta pensare, senza nulla togliere, a chi c'era l'anno scorso, al portiere e all'attaccante, che secondo me sono due valori.
Centrocampo, pure centrocampo.
Però sai, no, se... un grande portiere e un grande attaccante sei già 1-0, cioè questo è il discorso. E ora vediamo, ora con Siviglia, col Betis, però ecco, voglio dire, è tutto importantissimo, però mi piacerebbe vedere la padronanza della situazione.
Ecco, infatti,
non la vedo ancora.
Stefano, è proprio questa la sottolineatura che faceva anche Alberto Polverosi, no? Attenzione, perché poi quando si deve attaccare, si deve fare la partita, ci sono sempre grandissime difficoltà.
Vero, vero. Confermo,
e oggi c'erano, e ha detto c'erano tutte le prime linee, cioè nel senso, se magari in altre partite c'è stata la difficoltà ma non c'erano le prime linee, qui invece c'erano tutte presenti le prime linee e ci si aspettava qualcosa in più.
Sì, la Fiorentina ha difficoltà a mettere in moto insomma quello che ha poi il pezzo forte, no? Gudmundsson, Kane,
esatto. Gudmundsson che viene sempre dietro, sempre
mi sembra
dietro.
Tutto molto faticoso, è come se lui annullasse questa potenzialità, questa la guarda, bocca di fuoco, no? la rallentasse un po', la limitasse. Invece secondo me deve... Sì, vai Nick, vai.
No, scusate, perché volevo proprio nel momento in cui oggi hai vinto, no? E che comunque sia in semifinale, io mi facevo una domanda e mi davo anche la risposta, visto che ormai diciamo sono talmente rintronato, mi faccio le domande e mi do anche le risposte. Ma se io fossi oggi un
meglio di Marzullo, proprio.
No, ma Marzullo ci mancherebbe un grandissimo. Io non voglio minimamente. No, dico, però fossi oggi un dirigente della Fiorentina e sono arrivato dove sono arrivato, perché ormai c'è un mese alla fine del campionato, io mi farei anche questa domanda, che non vuole essere una critica a Palladino, non vuole essere questo, vuole essere semplicemente una riflessione e dire: ma se anche io vinco la Conference, va bene? Se anche io vinco la Conference, io ho visto una crescita della Fiorentina da un certo punto di vista di percorso in un anno, perché secondo me bisogna mettere i risultati e prestazioni e crescita nell'insieme di cose. E io devo dirti che sul profilo dei risultati per ora mi sembra si sia in linea, perché sei in semifinale e va benissimo. È vero che in Coppa Italia la Fiorentina è stata eliminata dall'Empoli e non doveva succedere, però il campionato comunque la Fiorentina è lì e può ancora giocarsi il sesto posto. Però quanto è cresciuto questo allenatore con una squadra più forte rispetto a quella che aveva allenato l'anno scorso italiano? Perché secondo me è questo, cioè secondo me la domanda da farsi, anche se la Fiorentina dovesse vincere la Conference, per me un discorso di calcio dovrebbe fare dovrebbe
questo tipo di valutazione. Ok, io lascio l'eventuale risposta a Stefano, a Massimo, a Daniele, allora vai.
No, capisco quello che vuole dire Nick, però insomma intanto vinci un trofeo, lo porti in bacheca e poi magari nell'anno successivo cerchi di migliorare, di modificare qualcosa, di trasmettere quello che avrebbe voluto trasmettere, magari ha dovuto fare dei compromessi Nick quest'anno, e quindi arrivederci al prossimo, a vedere un attimo se Palladino poi può cambiare marcia sotto questo profilo, no? Allenare una piazza importante, allenare una squadra importante come la Fiorentina, eccetera, eccetera. Non ci dimentichiamo che lui è al terzo anno che allena in Serie A, no?
Voglio dire. Ed è, mi sembra, quindi, il primo anno che ha delle competizioni.
Però io credo
in più,
che
no?
Abbia proprio il DNA dell'allenatore, cioè è nato per allenare, non soltanto per essere stato un ottimo calciatore. Poi io l'ho criticato, ho sollevato le perplessità quando nessuno lo sollevava ad agosto, pensa un po', forse sono stato troppo in maniera eccessiva, così, però insomma non mi piacevano alcune cose. Poi però sono sempre tornato su, cioè voglio dire, ho riconosciuto a lui anche un'intelligenza, una flessibilità, una duttilità che ha permesso a Fiorentina di essere anche, di fare un campionato importante. Poi sai, non è, per lui non è facile, concludo, non è stato facile il paragone con l'italiano, anche se a Firenze la maggior parte dei tifosi insomma non ne potevano più. Insomma, l'italiano ha fatto un lavoro enorme a Firenze e quindi ha raccolto anche una eredità tecnica che può essere stata discutibile da parte dei tifosi, da parte della critica, però insomma è innegabile che l'italiano sia bravo, può lascia perdere, può far bene, può far meglio sicuramente e può fare anche peggio, però voglio dire è bravo, cioè, sì, non si può dire che l'italiano sia un incapace, ecco. Allora lui è andato a Firenze
ma senza fare paragoni, io credo questo, guarda, per arrivare a un esame su Paladino, secondo me, io ti dico quello che vedo io e quello che penso io, che chiaramente è un pensiero da uno che non ha giocato a calcio a certi livelli e quindi magari può dare una valutazione anche sbagliata. Secondo me lui è cresciuto sul piano della gestione del gruppo, perché si vede che la squadra comunque sia...
E sul gioco ancora non ti convincono alcune cose, dai.
No? Però sul piano del gioco io francamente non vedo una Fiorentina cresciuta.
Aspetta, voglio sentire Bonanni, che aveva sempre un po' un'opinione... Non, mi ricordo, qualche critica l'hai fatta, mi sembra, a Palladino, Massimo, o mi sbaglio?
Ma diciamo che io ho sempre pensato che il lavoro che ha fatto Raffaele, che stava facendo Raffaele, era un lavoro importante, no? Perché comunque vada,
allora mi sono sbagliato, scusa,
in tanti non credevano che la Fiorentina potesse essere così magari in alto in classifica o comunque giocarsi, ma sulla conference no, nel senso, secondo me la Fiorentina ha tutte le carte e le aveva già dall'inizio per poter arrivare fino in fondo come negli altri anni, quindi su quello obiettivamente no. Per quanto riguarda il campionato, la Fiorentina ha avuto un momento difficile all'inizio, poi dopo partito un periodo bellissimo che l'ha portata fino a raggiungere picchi elevatissimi sia sotto il punto di vista del gioco che dal punto di vista dei risultati. Ora si è standardizzata, la Fiorentina si è standardizzata in quella zona di classifica che sostanzialmente potrebbe essere la sua, cioè quella che magari è la posizione attuale. Quindi insomma bisogna capire, le aspettative che c'erano sono cambiate, quindi nel cambiare le aspettative poi dopo lì devi essere bravo a modificare i piani, devi essere bravo a dare quel qualcosa in più che sicuramente ad oggi, ti dico, la Fiorentina probabilmente non riesce a dare in campionato, perché ci sono comunque delle squadre che forse sono più forti, anche se credo che la Fiorentina sia un gruppo molto 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 valido, è molto forte.
Daniele Garbo, sei mezza Bonanni, dove sei? Sento una
ragazzi, sono arrivato appena adesso ad Alba Adriatica, devo fare il check-in in albergo perché da oggi sto qua fino al 21 con la scuola calcio.
Con la scuola calcio, quindi immagino che confusione che c'è.
È un po' di caos.
Va bene, mettiti bene che poi finiamo tra poco. Allora, Garbo.
Allora, i conti si fanno sempre alla fine, noi stiamo parlando in un momento decisivo della stagione in cui la Fiorentina è in lotta per un posto in Europa in campionato ed è in lotta per andare avanti in Conference League. Io credo che una società seria e consapevole debba fare le proprie valutazioni al di là dei risultati, nel senso che può decidere di confermare un allenatore nonostante non vengano i risultati, oppure può decidere di cambiare la guida tecnica al di là dei risultati che sono venuti, perché magari non è soddisfatta del gioco. Questo è il tipo di valutazione che deve fare la società, che è una valutazione assolutamente legittima. Ora, io credo che se la Fiorentina dovesse comunque arrivare in Europa, Europa League o Conference League, e se dovesse andare avanti, andare in finale in Conference League, magari vincerla, sarebbe difficile poi spiegare evidentemente ai tifosi per quale motivo si dovrebbe esonerare un allenatore come Palladino, a meno che la società non ritenga che la squadra con questo tipo di organico potesse giocare, potesse esprimere un gioco molto migliore di quello che stiamo vedendo. Ecco, questa è la valutazione che devono fare.
Comunque Daniele, il presidente è stato chiaro, lo tiene Palladino, secondo me senza
ma io su questo non c'ho dubbio,
nessun tipo di dubbio.
Ma io su questo non c'ho dubbio, sinceramente parlando, perché quello che dice Stefano prima mi ricollega ad una cosa che vale molto. Secondo me non dobbiamo dimenticare questa cosa, cioè quando un allenatore entra in un club come la Fiorentina, e vediamo da dove viene, cioè Palladino ha fatto un'esperienza col Monza e ha conosciuto la Serie A col Monza entrando anche in corsa e facendo, si trova poi in un club dove, Stefano, parti e fai campionato, Conference League, Coppa Italia, tu non l'hai mai fatto,
no.
Cioè, quindi le insidie ci sono, le difficoltà ci sono. Questo vale anche per altri allenatori, dove poi
per, Baroni,
per Baroni, dove il materiale tecnico, permettetemi di dire, non è così eccelso. Bravissimo. Cioè, non è che perché stanno allenando.
Sto ascoltando, sto sentendo anche delle cose.
Baroni stanno sfondando.
No, non va bene.
Te lo dico.
Adesso poi parliamo.
Ne parliamo. Sì, sì.
Però non va bene, cioè, ci deve essere equilibrio.
Esatto.
Per carità, a volte si spettacolarizzano le opinioni, i punti di vista, ci sta, insomma, alla fine quando uno deve poi no. Però fino a un certo punto, cioè, no? Hai detto bene, insomma, il materiale. Ma soprattutto anche la prima esperienza, cioè Palladino è la prima esperienza importante. Che sta facendo. Baroni,
che è giovane,
dopo tanti anni di percorso, ha girato l'Italia, ha allenato di tutto e di più. Però non ha mai allenato una piazza importante.
Sì, sì, sì.
Considerarlo. Questo... Poi soprattutto che organico ha. Cioè,
ci sono dei limiti, ci sono dei limiti. Cioè, io credo che nella valutazione deve essere messo tutto.
Secondo
diciamo,
me sì.
Nell'analisi. Poi è chiaro che vediamo. Insomma, poi il campo alla fine è quello che dà sempre il giudizio finale. Sentite, dopo andremo anche sulla Lazio. Però vi voglio chiedere una cosa. Mi sposto un attimo. Oggi abbiamo tanti argomenti. Voglio approfittare della presenza di tutti. Durante la trasmissione mi sposto un attimo sul campionato, vado al Napoli. Il Napoli gioca prima
a Monza,
esatto. Noi abbiamo fatto il titolo pressione Napoli, perché comunque porterà una pressione questa partita. Io, ragazzi, non posso pensare che non vinca questa partita a Napoli, quindi, perché se non la vince
di che parliamo? Finisce a Maracanã.
Ecco, vi posso chiedere se questo tipo di situazione, Stefano, possa portare una pressione all'Inter? Perché insomma,
io l'ho detto l'altra volta, adesso lasciamo perdere il capitolo entusiasmante europeo in Champions dell'Inter, la sua impresa, il suo lavoro enorme di gruppo, come titolato, la forza del gruppo, Inzaghi, capolavoro e via dicendo. Io confermo quello che ho detto ieri.
Secondo me,
comunque vado a finire, l'Inter avrà fatto una stagione straordinaria, però certamente poi le vittorie certificano, no? Un albo d'oro, te ti ricordi chi ha vinto, non ti ricordi
certo,
il secondo,
certo.
Perché c'è pure questo.
Certo.
Inzaghi lo sa benissimo, Conte, figuriamoci, quindi è titolato benissimo. Secondo me Inzaghi sa benissimo che a Bologna sarà una fine. Cioè, voglio dire, secondo me teme qualcosa che possa perdere dei punti in questo, dopo questa giornata. Poi ha voglia, ancora ci sarà tempo, però...
Tu dici una tappa, eh?
Per me è una tappa, questa pro Napoli.
La pressione tu la porta, questo fatto di giocare
io
prima?
Io direi di sì, perché alle 18, giorno di Pasqua, Bologna-Inter, l'Inter probabilmente sarà sempre in testa, ma a fianco con a fianco il Napoli, credo.
Daniele Garbo.
Ah, guarda, l'Inter secondo me punta come obiettivo primario a vincere la Champions. E quest'anno credo che abbia delle possibilità di farlo, perché insomma non c'è una squadra strafavorita come accadeva spesso in passato, e quindi questo secondo me la porterà inevitabilmente a perdere dei punti in campionato. Adesso è un calendario tremendo, tra campionato, Coppa Italia, semifinali di Champions, lascerà sicuramente qualcosa per strada, non ci sono dubbi. Napoli non ha questi problemi, e l'Inter io l'ho vista l'altra sera, ragazzi, col Bayern alla fine avevano la lingua fuori, erano stremati, E quindi per quanto abbia una rosa molto ampia e anche qualitativa, però alla fine tutte queste partite sono arrivati già.
Ma tu pensi che possa portare un po' di agitazione il Napoli che gioca prima e magari vince, oppure?
Ma guarda, secondo me l'Inter dà per scontato che il Napoli vinca a Monza, quindi non credo che questo possa cambiare qualcosa. Certo. Sa benissimo che deve andare a Bologna con Napoli che in quel momento sarà a pari punti con l'Inter, e dopodiché vediamo cosa succede a Bologna. E da lì è una svolta, ma poi se non dovesse fare bottino pieno a Bologna, poi alla Roma e alla Lazio in casa, sono squadre che
ti possono creare dei problemi. Sì.
L'Inter potrà praticamente batterle, però può anche perdere punti in casa contro queste squadre che sono in lotta per l'Europa.
Nick?
No, pressione zero. Pressione zero. Per me pressione zero, anzi sotto zero, perché comunque c'è Monza-Napoli, a maggior ragione sanno già che se non succedono cose clamorose, che però nel calcio potrebbero anche accadere, perché non si può mai sapere, ma tendenzialmente questa è una partita nella quale nessuno si aspetta un risultato diverso, sulla carta, perché poi le partite vanno giocate. Sul fattore stanchezza invece questo sì, cioè secondo me si comincerà la giornata di Pasqua con il Napoli al fianco dell'Inter. Io credo pressione zero, stanchezza incida.
Ah, cioè, ecco, tu dici vai più per la stanchezza dell'impegno che hanno fatto.
Perché poi comunque sia col Bologna, se non corri è dura, perché loro vanno a 300 orari, quindi Bologna quando sta bene, io la conosco bene la squadra di Italiano, poi c'hanno questi esterni, lui ha fatto fare 8 gol Andoie, ce n'aveva 11-12 Orsolini, c'hanno Castro davanti, cioè questi se corrono e se sei un po' in difficoltà ti mettono alle corde, quindi io penso più che la pressione, secondo me l'Inter manco sa cosa sia, perché neanche gli interessa e neanche si fa toccare da questo aspetto. Secondo me l'unica pressione che può avere Inzaghi è capire se la squadra, dopo lo sforzo che ha fatto contro il Bayern Monaco, è nelle condizioni di reggere 90 minuti ai ritmi del Bologna.
Però Nick, voglio interpretare un po' il titolo, insomma, che abbiamo scelto qui, pressione a Napoli, nel senso che in Napoli per la prima volta, cioè, adesso non mi ricordo, ma credo che le ultime due volte sia sceso in campo dopo l'Inter. Questa volta scenderà in campo prima dell'Inter. In questo senso,
pure la prossima giornata lo sai.
Esatto, in questo senso secondo me cambia qualcosa. È vero quello che dite, che l'Inter, figurati se il Napoli non vince a Monza, però tanto è gioca a Bologna a pari punti. E Napoli dopo aver che ha svolto il suo, che ha portato a casa il suo risultato. Cioè, da questo punto di vista il Napoli invece ha avuto sempre questo meno 6. Questa cosa psicologica, secondo me, determina, io mi ricordo il buon Mario, no? Sconcerti, diceva sempre questa cosa che non gli piaceva all'ultimo, poi sai, per motivi televisivi. Secondo me a 5 giornate dal termine sta cosa qua è un po' un attimo disorientare. Per carità, è una piccola percentuale, però sì, secondo me conta. Cioè Napoli due volte ha giocato e stava a meno 6. Tu vai a giocare con l'Empoli a meno 6 e sì, tanto vince. Ho capito, sta a meno 6 però.
Sì, io sono d'accordo Stefano, però è anche vero il contrario. Che il Napoli non è stato scritto da nessuna parte che Napoli avesse l'obbligo di vincere lo scudetto, quindi Napoli gioca a
no per carità, sì certo, però sai, meno 6 scendi in campo per ultimo
alla pari, se vince lo scudetto fa qualcosa che non era previsto, e quindi secondo me la pressione come dici te ci può stare, e la capisco il tuo ragionamento Stefano, però secondo me interpretando come Conte parla alla squadra lui gli dirà: ragazzi, se noi si vince lo scudetto siamo dei fenomeni, perché comunque sia noi siamo più deboli tra virgolette dell'Inter.
Attenzione, c'è un'ultima ora, ragazzi, c'è un'ultima ora, vi fermo. Marcos Thuram verso il forfè contro il Bologna per l'attaccante, faticamento adduttore alla coscia sinistra. Quindi molto probabilmente
ma ha detto bene Daniele, ma ragazzi, gli ultimi 30 minuti di Inter Bayern stavano sti licidio, stavano in piedi per scommessa. Gioca senza Thuram a Bologna. Cioè, voglio dire, capito com'è il campionato?
Ma questo è un campionato bellissimo anche per questo. Massimo, vengo da te, voglio sentire sul Napoli che gioca prima, tra l'altro recupera anche Anguissa, uomo fondamentale, no, per
e Di Lorenzo.
Esatto. Massimo,
Di Lorenzo pure.
Massimo, non sento niente. Metti di meglio, che c'è una confusione totale, è caduto, se no non riusciamo proprio a parlare. Vediamo se è possibile, se no vediamo come fare. No, comunque c'è questa notizia che abbiamo preso adesso, un'ultima ora in casa Inter. Allora, siccome siamo proprio in chiusura di questa fascia, approfitto perché oggi voglio fare anche un piccolo sondaggio con tutti gli ospiti che ci saranno nel corso di queste ore di Maracanà. Voglio chiedere, Daniele, Ancelotti sembra essere alla fine dell'avventura con Real Madrid. Lo vedi allenatore di un club in Italia, dove eventualmente pensi che possa tornare, oppure un futuro più da
città? Guarda, allora so che il Brasile lo sta tentando, secondo me lui sarebbe più propenso a venire in Italia. E le due squadre che può allenare sono Milan e Roma.
Tu lo vedi ancora come allenatore o come più CT di una nazionale?
Anche perché, guarda, allora io secondo me potrebbe fare benissimo il CT, ma il CT dell'Italia, non del Brasile. Secondo me sono due cose molto diverse. Quindi io credo che lui sia tentato da un'avventura in Italia, da un ritorno in Italia, e come vi ho detto già qualche mese fa per una serie di messaggi siamo scambiati, insomma, prima o poi lui la Roma
ci torna.
Piacerebbe, ecco.
La Roma piacerebbe, tu dici. Nick, tu che idea hai? Perché c'è anche questo scenario, se ne sta parlando. Dovrebbe salutare il Real Madrid a fine stagione.
Forse anche prima. Anche prima.
Comunque sia quando lascerà il Real Madrid, se lo deciderà lui, se lo deciderà il Real Madrid, gli ha fatto rivincere le Champions. Quindi credo che nessuno possa far altro che ringraziarlo. Poi dove lo posso vedere? Ecco, io francamente mi piacerebbe vederlo alla guida di una nazionale, non credo che sarà quella italiana, però il Brasile potrebbe essere un'altra esperienza di vita per lui interessante. Poi Ancelotti oggi è l'allenatore italiano più titolato al mondo, mi sembra, no? Per quello che sta facendo, per cui Ancelotti potrebbe fare qualsiasi cosa, voglio dire, potrebbe mettersi anche dietro una scrivania e fare il dirigente o fare un direttore tecnico. Però bisognerebbe capire se dopo tutti questi anni, tutte queste pressioni, ha ancora voglia, no, di far qualcosa di un certo livello, oppure magari di accontentarsi di un qualcosa di più. Però in Italia secondo me non torna a allenare.
Non torna, Stefano. No. Intanto ti accenno anche a te la domanda e poi dopo approfondiamo bene. Tu come la leggi sta situazione di Ancelotti? Può tornare in Italia? Dove?
Beh, insomma, Daniele potrebbe tornare alla Roma. Però sarò breve. O è una scelta in cui ci credi, o se no sarebbe la solita cosa che metti il poster tipo De Rossi, tipo Ranieri, tipo
cioè devi fare
o ci credi, o se no non è che lo fai venire perché così io i tifosi
quindi anche
Ancelotti,
la società, se prendi Ancelotti
ti ricordi in 84 lì, mi racconti le cose, se ne può più,
non deve essere un parafulmine,
sta diventando una specie di film a puntate, una cosa che non se ne può più. Ormai questo è quello che penso io, non ce la faccio più. Perché io voglio dire, magari sono strano io, ma io mi sono stancato, te devo dire la verità. O scegli Ancelotti perché ci credi, oppure non è che metti Ancelotti, lo porti, hai visto? Ancelotti, quello che come alla Roma c'è il cuore, sì, quando va al mio. È tutto sto racconto. Poi alla fine, però, Ancelotti deve allenare Gourmandois, deve allenare Pisid, deve allenare, cioè non allena Vinicius, Mbappé. Capiti? Capisci? Dov'è la realtà del... Cioè, qui siamo, o parliamo di calcio o parliamo di altro.
No, sono... Sei stato chiarissimo.
Quello che successe a Napoli, no? Lo presero come parafulmine e dopo che era andato via Sarri...
Però a Napoli non c'aveva proprio una squadraccia,
No,
andiamo a vedere, non c'aveva proprio una squadra...
Vabbè, pure la Roma è buona squadra, però sai, ti devi impegnare.
No, devi impegnare, devi fare qualcosa.
Devi fare qualcosa, cioè devi mettere un attimo più di attenzione, no?
Sono d'accordo, va bene, ci dobbiamo fermare. Ringrazio e saluto come sempre Nicolò Ceccarini, ci sentiamo lunedì, Nick.
Buona Pasqua, Nick.
Ciao a tutti, auguri.
Grazie, auguri. Daniele rimane con noi, poi recuperiamo anche Massimo che si sta piazzando meglio. Torniamo subito perché ripartiremo anche dalla Lazio.